Buona giornata a tutti e ben arrivati a questo appuntamento settimanale che per fortuna riesco a fare dalla parrocchia dove posso utilizzare l'impianto di registrazione, diciamo, abbastanza professionale. Oggi è giovedì, sono le 9:30 del mattino, 9:43 del mattino, perché è una settimana molto, molto complicata questa. Questa sera alle 17:30 avevo un appuntamento nella chiesa di San Cosme e Damiano per un discorso che dura da 3 settimane con alcuni professori universitari dell'Università di Genova. Sul tema, su diversi temi connessi che riguardano la comunità nel senso più ampio del termine a livello umano. La comunità indica la solidarietà, indica l'appartenenza ad una struttura comune, quindi ad una visione di società. E all'interno di questo si colloca anche la concezione che abbiamo di Dio. In questo periodo, in questo tempo, sia della pandemia, sia in modo particolare adesso del terremoto che è più visibile, ci si domanda e mi ricevo tante domande, come si fa a credere in Dio dopo un terremoto del genere? Io ribalterei la domanda e direi: com'è possibile continuare a credere in una umanità dopo un terremoto del genere? Perché hanno già arrestato 10 imprese, 10 titolari di imprese, di responsabili, di architetti, insomma, che hanno costruito in un modo difforme da quello che avrebbero dovuto. Tutti sapevano e sanno che quella faglia è sismica da millenni e lo sarà anche nel futuro. E pur costruendo non hanno rispettato le regole dell'antisismicità. E allora io non mi commuovo perché un palazzo crolla su dei bambini che resistono. Anche dopo 140 ore, un bambino neonato, bambini piccoli, insomma, ritorna la domanda della morte degli innocenti. Com'è possibile tutto questo? Che colpa hanno? Vedete, noi partiamo sempre dal concetto di colpa, concetto di peccato, come se Dio avesse scelto la Siria già martoriata e la Turchia che non solo è martoriata, ma ha avuto la disgrazia di avere come presidente un dittatore. Ma chi l'ha eletto? Non lo sapevano? Ma ognuno ha agito in base ai propri interessi, non in base ad una visione di società. Cosa c'entra Dio con tutto questo? Per noi è facile dire se Dio ci fosse non dovrebbe permettere questo, ma che cos'è Dio? Un orologiaio? Ma che concetto abbiamo di Dio? Io intanto vi dico che veramente non so se Dio c'è o Dio non c'è. Sicuramente non c'è così come noi lo abbiamo concepito. Perché è uno strumento di morte, uno strumento di punizione, è un poliziotto in servizio permanente attivo, giorno e notte, che fa la guardia a quella legge morale che noi abbiamo deciso essere la legge di Dio. E in base alla quale abbiamo deciso la vita e la morte di milioni di persone, specialmente donne. Che senso ha la domanda su Dio in circostanze in cui la responsabilità è solo nostra? Possibile? che non ci facciamo mai la domanda perché succedono queste cose. Guardate, per esempio, per fare una, non perché ho un chiodo fisso, anche se è un, non un chiodo, è un piolo fisso, perché io sono convinto e credo di poterlo dimostrare che le disgrazie dell'Italia in modo conclamato definitivo sono cominciate nel 94, quando Berlusconi ha preso in mano la politica organizzando il suo partito con l'ausilio della mafia. E quindi, utilizzando lo Stato, le istituzioni, tutto in funzione propria, in funzione sua, in funzione delle sue aziende. A distanza di anni lo disse Federico Gonfalonieri, che è il suo fratello gemello, che è stato presidente di Mediaset quando Berlusconi era in politica, che se Berlusconi non fosse entrato in politica saremmo finiti tutti in galera, perché il fallimento era dietro le porte. E la politica lo ha salvato, perché aveva a disposizione il denaro pubblico, aveva a disposizione il Parlamento che aveva comprato, tutte le persone che ha mandato in Parlamento, a cominciare dalle signorine e dalle signorotte, mai avrebbero potuto entrare in politica oppure essere eletto, e lui ha comprato tutto con i soldi degli italiani. È stato condannato per evasione fiscale, cioè per furto agli italiani. E oggi come reagiscono? Berlusconi è stato assolto, che non è vero, perché dicono una bugia. L'assoluzione di Berlusconi è una conseguenza dell'errore che i pubblici ministeri hanno fatto, perché hanno interrogato tutte le ragazze del Bunga Bunga non come imputate ma come testimoni. E poiché nella giurisprudenza la procedura è sostanza a salvaguardia degli imputati, e cioè a salvaguardia della dignità della persona, poiché i pubblici ministeri hanno sbagliato, la conseguenza è che quelli che dovrebbero essere giudicati non sono giudicati ma sono assolti. Ma questa assoluzione non è un'assoluzione giuridica, giurisdizionale. È una conseguenza che si deve accettare con amarezza, perché qualcuno che avrebbe dovuto compiere il proprio dovere, avrebbe dovuto farlo in modo corretto, non l'ha fatto. Ed è la stessa cosa che noi diciamo per... Su Berlusconi, per esempio, adesso noi non abbiamo medici. Io non riesco a prenotare da mesi, non riesco a prenotare un esame, perché non ci sono medici. A Genova mancano 25.000 medici, mi pare, tra tutto, tra quelli di base e quelli non base. Comunque il numero è secondario. Sta di fatto che le persone sono senza medici. Negli ospedali non ci sono medici, perché i medici non si inventano, ci vogliono almeno 10 anni per formare un medico. E tutto è indirizzato alla istituzione, cioè alla strutture sanitarie private. Questa è una politica, è una scelta che ha iniziato Berlusconi con il suo ministro del Tesoro Tremonti, tagliando linearmente. E su cosa tagliavano? Tagliavano sulla scuola e tagliavano sulla sanità. Tagliavano sulla sanità e tagliavano sulla scuola. A loro non gliene frega niente, perché i figli li mandano a studiare all'estero, perché loro vanno alla clinica San Raffaele, dove forse non pagano nemmeno. Loro non sanno che cosa vuol dire ammalarsi, perché hanno sempre uno stuolo di medici a disposizione. In Parlamento il medico non manca mai. E possono avere tutte le cure specialistiche del caso perché hanno la precedenza su tutti. Questo non è un paese democratico. E lo stesso voi direte, ma cosa c'entra tutto questo con il terremoto? Come se c'entra? Sia nell'uno sia nell'altro caso non ci siamo mai posti la domanda perché succede questo. Perché l'Italia è in questa situazione? Perché i fascisti che la Costituzione condanna, anzi addirittura vieta, nelle disposizioni transitorie? Perché sono arrivati al Parlamento, cioè sono arrivati al governo, al possesso delle istituzioni? E vediamo come le stanno usando. Perché non ci siamo domandati mai come ma perché questa crisi, da dove deriva, da dove viene, quando è cominciata questa crisi? Possibile che per 11-12 anni noi non abbiamo mai avuto governi democratici, ma sempre governi nominati? E adesso ci lamentiamo che la metà degli italiani non vada a votare? Ma alla prossima votazione nemmeno io andrò a votare. Chi voto? Il PD? Dov'è? Che cos'è? Chi è? Vanno a votare Renzi? Ma con quale dignità morale? È possibile che non abbiamo la capacità critica? Il terremoto, ecco il collegamento diretto. Perché è successo questo? Sapendo che lì c'era una faglia di sempre attiva e che i terremoti sarebbero stati sicuri. Perché è successo questo? Perché non hanno costruito secondo le regole? Il Ponte Morandi ne è una prova. Già dagli anni 70 sapevano che c'era la pila 9 che non funzionava. Eppure abbiamo delle registrazioni in cui i gestori dell'autostrada ridono e dicono correndo a 70 km all'ora in una galleria, dicono ecco qui abbiamo sistemato, abbiamo riparato, di qua abbiamo riparato, ecco come ripariamo noi, e ridevano e correvano, ed era una galleria che subito dopo essere passati loro è crollato. Ma perché quella galleria non è crollata addosso a loro? Cioè noi non ci domandiamo mai quali sono le cause delle conseguenze, le cause delle conseguenze. Dobbiamo essere più seri. Quando mi fanno la domanda in questo periodo, anche in queste tre conferenze che sono state fatte, molto interessante il problema che si pone su Dio, cioè il problema di spiegare il male. Come si può giustificare la presenza del male con l'esistenza di Dio? Se Dio esiste, deve essere bontà, deve essere, come definirlo, da un punto di vista cristiano noi diciamo deve essere la paternità pura. Le altre religioni hanno una concezione un po' più, diciamo, astratta, cioè un Dio separato che decide, come presso i greci lo decide il fato, c'è un destino. Infatti gli turchi e i siriani di fronte al terremoto sono rassegnati. Se Dio ha voluto così, lui avrà i suoi motivi. Io mi ribello a questa rassegnazione, l'ho detto tante volte. Vi ricordate il capitolo 5 dei Promessi Sposi? Quando fra Cristoforo entra in casa di Lucia e dice: poverette, Dio vi ha visitate, per favore che vada a fare una visita altrove, non abbiamo bisogno di questo Dio che ci mette alla prova, come se non avessimo mai letto il capitolo 22 della Genesi, del sacrificio di Isacco sul monte Moria. E anche perché lo interpretiamo in un modo completamente difforme da quello che è il senso del testo. Noi lo interpretiamo come un Dio che mette alla prova Abramo, chiedendogli di uccidere suo figlio, per verificare la qualità della sua fede. Questa è l'interpretazione che diamo noi. E diamo questa interpretazione perché siamo ignoranti, perché siamo fondamentalisti. Se noi conoscessimo il mondo orientale del tempo del secondo millennio avanti Cristo, noi sapremmo che tutte le religioni fanno sacrifici umani prima di cose importanti come la fondazione di una città, la fondazione di una casa, la costruzione di una casa, del palazzo reale, eccetera, del tempio, eccetera, perché il sangue è sede della vita, scaccia il maligno da quel luogo, da quella città, da quel tempio, da quella famiglia. E quindi il racconto di Isacco, del cosiddetto sacrificio di Isacco, è un racconto demitizzante, cioè una contestazione dei sacrifici umani, perché il Dio di Israele non sacrifica le vite, ma le salva. E infatti Isacco non sarà sacrificato. Nasce il concetto dell'ariete, della vittima espiatoria. C'è sempre qualcuno che muore per qualcun altro, in questo caso è l'ariete. Come abbiamo potuto passare da un significato che è di contestazione degli usi del tempo ad una interpretazione completamente stratosferica, religiosa? Dio ha voluto mettere Abramo alla prova. Per quale motivo? Perché per noi è utile. Perché se io devo avere una fede che arriva fino al sacrificio del figlio, vuol dire che non mi posso ribellare a Dio. E quindi non mi posso ribellare ai sacerdoti, che sono i depositari della volontà di Dio. Capite la manipolazione? Poi parliamo dei musulmani che manipolano, oppure che sono fondamentalisti, ma se gliel'abbiamo insegnato noi ad essere fondamentalisti, guerrafondai, ogni volta che c'è un qualcosa che potrebbe mettere in crisi si dice: ma lasciamo perdere il passato, adesso dobbiamo guardare il futuro. Ma come possiamo costruire il futuro se non conosciamo le premesse che abbiamo messo anche per imparare? Questo è il motivo per cui la storia, che è maestra di vita, è tale proprio perché non insegna nulla. Non insegna nulla, ma proprio nulla, perché ripetiamo sempre gli stessi errori, le stesse tragedie. Ci dovremmo fermare un attimo, per esempio, di fronte ad una finanziaria, bisognerebbe fermarsi e dire: perché siamo arrivati a questo punto? Quando è cominciato lo sfacelo? E si deve andare indietro, si devono prendere tutte le finanziarie degli ultimi 30 anni e cominciare ad esaminarle e dire: questa che cosa ha prodotto? Quanti danni ha prodotto? Per esempio, quanti condoni ci sono stati? E quanti soldi non sono entrati nello Stato, nelle casse dello Stato, cioè nelle casse della casa comune? La scuola, quante riforme ci sono state e in che modo, chi hanno privilegiato, chi hanno favorito? La riforma Moratti, che è ancora vigente, 3 anni più 2, che significa aver abbassato il livello dell'università ad un normale liceo, mentre avrebbe dovuto aumentare un anno, perché il sapere aumenta. E bisogna avere più tempo per studiare una massa sempre più grande di conoscenze. Noi abbiamo il concetto di un Dio meccanico, cioè di un Dio puparo che muove le pedine a piacimento suo perché si diverte, manda una prova. E voi mi vorreste dire che il terremoto è una prova che Dio ha mandato ai turchi, e perché non agli italiani, che ne avrebbero più bisogno? Voi pensate che la pandemia, la Covid, sia una prova? C'è gente che ancora oggi dice che il terremoto è un castigo di Dio. Il cardinale Siri negli anni '80 diceva pubblicamente nella Chiesa di Gesù, alla fine, nel discorso di fine d'anno, AIDS era un castigo di Dio per la licenziosità dei costumi e per l'abbandono della fede. Ma come si fa a dire bestialità simili? E nessuno che gli diceva: taci, ignorante e miscredente. All'epoca forse sono stato l'unico che ha scritto qualcosa contro questo modo di concepire Dio, che non è il Dio di Gesù Cristo. Vi è stato detto, vi ricordate domenica scorsa? Vi è stato detto dalla tradizione, dall'insegnamento, dai sacerdoti, dalla religione, vi è stato detto, ma io vi dico, e Gesù dice il contrario. Vi è stato detto, oggi avremo ancora 2 di queste cose, di queste contraddizioni. Vi è stato detto occhio per occhio, ma io vi dico, se il tuo nemico ti dà uno schiaffo sulla destra, sulla guancia destra, porgi anche l'altra. Che non bisogna prendere alla lettera, perché è un paradosso. È un paradosso per dire che ci sono situazioni contrapposte, che l'atteggiamento non è quello dell'occhio per occhio, dente per dente, ma bisogna superare, vedremo anche perché. E che cosa vuol dire la legge del taglione? Che è una legge di civiltà. Vi sembrerà strano che lo dica io, ma è una legge di civiltà. E lo vedremo, vedremo la ragione. Anzi, è una legge che ha fatto fare un passo enorme all'umanità verso l'insegnamento di Gesù, che arriva a ribaltarla. Non più occhio per occhio, ma il perdono fino a 70 volte 7, in cui si viene a scoprire che la giustizia deve assumere anche il male, non semplicemente dichiarare l'evidenza, cioè l'aggredito e l'aggressore, ma deve assumere anche l'aggressore per trasformarlo e portarlo a quelle ragioni che la ragione non riesce a fargli capire. Cioè, quello che siamo chiamati a fare non è la cosa superficiale, Cioè, se Dio c'è e se Dio ha un senso, è perché ci porta, ci induce, ci guida verso una profondità, non verso una superficialità. Se vi ricordate, la prima parola di Abramo, l'abbiamo già ricevuta diverse volte, la prima parola di Dio che entra nella storia di Abramo, con Abramo, il proto-patriarca, cioè il primo patriarca, che è politeista, che è pagano, la prima parola che Dio dice ad Abramo è lek leka, vai verso te stesso. Cioè non essere superficiale, ma vai nelle profondità, perché soltanto nelle profondità del tuo spirito, del tuo cuore, della tua coscienza, troverai la risposta o forse le indicazioni di soluzione dei grandi interrogativi che la storia ti pone. Ecco, con questa premessa, che noi viviamo anche dentro la Chiesa, in modo particolare dentro la Chiesa, dopo la morte di Benedetto XVI, che è stata una liberazione per il pontificato, per il servizio petrino di Papa Francesco, il quale per 10 anni ha vissuto con il braccialetto telematico, no? Era sorvegliato a vista, con uno che ha mantenuto l'abito papale proprio per mettere in evidenza che lui era ancora papa e che condizionava il papato di quello che forse considerava il suo vice, nonostante avesse promesso obbedienza e riverenza. Benedetto XVI è stato un lesto fante, manipolatore, è lui manipolato dal suo segretario. Ebbene, la morte di Benedetto XVI ha squinzagliato tutti i tradizionalisti che erano e sono sicuri delle dimissioni di Papa Francesco per poter eleggere un Papa tradizionalista e tornare indietro. Ma il vero obiettivo è il Concilio Vaticano II, che dà fastidio a distanza di 70 anni. È sempre stato così nella storia della Chiesa. Per fortuna Papa Francesco è uno che non si scompone mica tanto, e dice pubblicamente che non si dimette finché sarà in grado di governare, scompigliando così tutte le attese. Ma è possibile vivere nella Chiesa in questo modo? Ci sono cardinali anche, cardinali che lui ha scelto, proprio perché la pensavano in modo diverso da lui, per avere un confronto. Il Papa dice, perché non vengono a dirmele in faccia le cose che invece dicono di nascosto o dietro le spalle? I clericali sono vigliacchi, non hanno mai il coraggio di parlare apertamente, ma manovrano e sono come la mafia, nell'omertà, nella manipolazione, nella corruzione, nella complicità. È quello che è avvenuto per Matteo Messina Denaro, possibile, 30 anni. Ha vissuto quasi sempre nell'interland del suo paesino, manipolando addirittura documenti pubblici. Possibile che nessuno se ne sia accorto? Che nessuno sapeva? Ma per favore, è più facile che 10.000 asini volino piuttosto che non sia così. Bene, questo Papa di fronte a questo Papa mi chiedo dov'è la Chiesa oggi. Dov'è la Chiesa? Gli interessi propri, senza domandarsi qual è il suo posto nella Chiesa. Quale volto di Dio noi accreditiamo davanti al mondo? La comunità di Corinto, della seconda lettura oggi, rimprovera Paolo di presentare un Dio troppo semplice, non sapiente, un Dio che non si presenta con discorsi arzigogolati filosofici. Loro si servono di Dio per discutere con la loro eloquenza, cioè loro usano Dio per contrabbandare la loro cultura, la loro economia, i loro interessi, più o meno leciti, attraverso alleanze di strutture di potere. Oggi in Italia la maggior parte del clero ha gioito dell'ascesa al potere dei fascisti, perché con i fascisti ci si può mettere d'accordo, perché i fascisti concederanno tutto, purché la Chiesa, gli uomini di Chiesa, non si può dire le donne di Chiesa perché non ce ne sono, almeno laddove si comanda, dove si decide. Poi, se questi hanno un concetto di Dio non solo pagano, ma idolatrico, nel senso più deteriore del termine, non importa, l'importante è che con i governi amici, tra virgolette, si possa fare l'accordo tra trono e altare per interessi reciproci. È sufficiente che la capa del governo e della destra dica Dio, patria, famiglia, che è un discorso aberrante. Ah, ma questa difende Dio, difende la famiglia contro quei disgraziati che vogliono distruggere la famiglia. Ma chi l'ha distrutta la famiglia? Quello che noi vediamo è la conseguenza che abbiamo posto nel dopoguerra. Possibile che anche qui non siamo in grado di fare un esame di coscienza? Un esame di coscienza. Che cosa è successo in questi 70 anni? Quali sono le scelte che abbiamo fatto? La Chiesa oggi ha un'enorme responsabilità di credibilità nei confronti, di credibilità di Dio nei confronti del mondo. Il mondo non crede perché i credenti non sono credibili. Ma provate ad andare ad una messa qualsiasi. Guardate che scempio. Quella voi la chiamate messa? Quella è un rituale d'accatto. D'accatto. Non c'è un pathos, non c'è una partecipazione, non c'è, tutti sparpagliati, uno di qua, uno di là, uno di là. E si risponde meccanicamente perché l'abbiamo imparato a memoria. Nel 1970, il 24 giugno per la precisione, Paolo VI, parlando della Chiesa, disse che la Chiesa non deve solo essere povera, la Chiesa deve anche apparire povera. Allora la domanda mia a Paolo VI è: perché non ha cominciato? Non basta togliersi la tiara se poi tutte le strutture restano quelle che sono? se poi c'è la banca che fa quello che deve, quello che non deve fare, se poi si assumono persone che sono la brutta copia di te. Tutti questi temi personalmente li ho trattati in un libretto pubblicato nel 2006. 2006, 23 anni fa. Il crocifisso tra potere e grazia, Dio e la civiltà occidentale, dove uno degli assunti è che il trono e l'altare cercano sempre di essere alleati per fregare la gente. I preti non vogliono, non gliene frega niente se la gente crede o non crede. Gli interessa avere la garanzia del potere e di essere riconosciuto come soggetto di diritto e quindi di avere delle interessenze economiche che fanno passare per evangelizzazione o tutto quello che volete. Non basta affermare i principi, ma è necessario che noi siamo coerenti nella nostra vita. E la gente deve vedere e deve domandarsi, vedendoci, perché tu che vivi nello stesso mio tempo sei così diverso? Perché sei diverso? Ecco, questa è una delle cose che riguarda sia la vita sociale e civile, sia la vita sociale e civile e religiosa, perché io non mi posso sdoppiare in chiesa, essere religioso e nella vita civile essere laico. La prima lettura di oggi, che è la domenica settima del tempo ordinario, e dopo questa domenica, mercoledì prossimo, cominciano le ceneri, quindi comincia la quaresima, e per sette domeniche, sei domeniche più la settima che è la domenica delle palme, e sospenderemo la lettura di Matteo, anche se ne leggeremo dei brani un po' sparsi. Spiegheremo poi nella quaresima di che cosa si tratta. Si chiude il primo ciclo dell'anno liturgico, che riprenderemo poi dopo Pasqua, cioè dopo sette, poi la settimana santa, poi altre sette domeniche, sono 14, dopo Pasqua, quindi dopo grosso modo 16-18 domeniche, settimane, riprenderemo dopo Pentecoste, dopo la festa del Corpus Domini, dopo la festa della Trinità, riprenderemo poi la lettura continua intorno alla domenica 12 o 13 del tempo ordinario. Nella prima lettura l'affermazione di fondo, notate, è presa dal Levitico, il libro del Levitico, che è il terzo libro in ordine di collocazione del Pentateuco, e anche per noi cristiani, questo terzo libro levitico, che è letteralmente il libro dei Leviti, cioè parla del culto, parla di come si deve svolgere il culto, è l'organizzazione dello svolgimento del culto nella tenda prima e nel tempio dopo. Per gli ebrei non si chiama Levitico, ma si chiama, al modo ebraico, si chiama Vayikra. Letteralmente significa chiamò. E lo spiego una volta per sempre. anche se poi lo ripeterò molte altre volte. Il libro della Bibbia, nella Settanta e quindi anche nella lingua latina, cioè per il mondo cristiano, i libri della Bibbia sono nominati con il contenuto. Quindi, il primo libro si chiama la Genesi, l'origine, perché si tratta dell'origine del mondo, dell'origine dell'uomo e dell'origine di Israele. Il secondo libro si chiama Esodo, perché narra l'uscita dall'Egitto. Il terzo libro si chiama Levitico, perché parla dei Leviti, che sono quelli che organizzano il culto. Il quarto libro si chiama Libro dei Numeri, perché il libro contiene un censimento di tutto il popolo ebraico che è uscito dall'Egitto. E il quinto libro della Genesi, della Pentateuco, si chiama Deuteronomio, perché tratta delle leggi, della legge in modo particolare, della legge. E quindi il mondo cristiano definisce i libri per il contenuto, mentre il popolo ebraico chiama i libri al modo orientale, cioè con le prime parole del libro. Così avviene anche per le encicliche. Le encicliche tradizioni, per esempio, l'enciclica, i decreti del Papa, tutti i decreti del Papa prendono il titolo dalle prime due parole. Traditionis custodes. Perché il libro comincia così. I custodi della tradizione sono i vescovi che. Oppure Lumen Gentium, Concilio Vaticano II. Cristo, essendo luce delle genti, Cristo, luce delle genti, Lumen Gentium. Gaudium et Spes, sono le prime parole della Costituzione del Concilio Vaticano II. Gaudium, le gioie, la gioia, et spes, la speranza, le speranze degli uomini di oggi sono le gioie e le speranze degli uomini, degli apostoli e dei discepoli di Cristo. Quindi la Genesi per il mondo orientale, per la raccolta dei libri ebraico, si chiama Bereshit, in principio, sono le prime due parole della Genesi. Il Levitico si chiama Vaikra e chiamò, perché è la prima parola, Vaikra el Moshe, Vayedaber Adonai Elau. Chiamò Mosè e disse Yahweh a lui. Alla lettera. Quindi Dio chiamò Mosè e gli disse. Ecco, basta semplicemente saperlo, una cosa di questo tipo. Ecco, la prima lettura, vi dicevo, che è tratta dal libro del Levitico, pone un interrogativo che è determinante nella vita di tutti i tempi, io ritengo nella vita dell'umanità, non solo delle religioni, dove c'è questa affermazione di fondo, un'affermazione netta, un'affermazione che diventa veramente una discriminante. Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Io non so se voi capite la dirompenza di questa affermazione. Guardate com'è contro tutto il sistema che abbiamo messo in piedi. Non ci chiede di osservare questa legge, quella legge, di non fare questo, non fare quello, peccato, 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 tutto peccato. Ma ci dà un orizzonte talmente alto che una vita sola non basta. Sii santo. E qual è la ragione dell'essere santo? La ragione è una sola. Sei così importante tu, sei così importante che il tuo orizzonte di vita non può essere inferiore a Dio, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. È la natura di Dio che diventa l'obiettivo della mia vita. Non è salvarsi l'anima striminzita, non è andare in paradiso, ma che ve ne frega voi del paradiso? Sono categorie. Quello che importa è vivere la vita dal punto di vista di Dio. Ed essere santi non significa avere il collo storto, avere l'aureola, avere il lumino acceso davanti. Quello è sfruttamento economico, quello è simonia. Essere santi significa semplicemente essere se stessi, radicati nella giustizia. E la giustizia significa riconoscere l'altro come parte attiva di te e come te immagine di Dio. Questa è la pienezza della manifestazione di Dio. Lasciate stare il peccato, tutte queste cose. Sii giusto, come giusto è Dio. Siate santi, perché io sono santo. La motivazione non è che di avere un risultato. La motivazione non è se sei santo avrai un premio. No, non c'è questo, non c'è il premio. Se io vivo per il premio, sono un disgraziato. Io vivo perché ne sono convinto, perché sono certo, anche se tutti vivono in un modo diverso da me, io voglio essere coerente perché voglio manifestare il volto del mio Dio che è santo, cioè è giusto e accogliente. È rispettoso. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo. Così non ti caricherai di un peccato per lui. Se tu non rimproveri, se tu non riprendi, notate la libertà, questa è la giustizia. Io ti voglio bene, ma non fino al punto da illuderti di non dirti la verità, che a me sembra la verità. Ti amo, ma sono critico. Siate santi, perché io sono santo. Il fondamento, la radice del nostro agire, del nostro vivere è Dio, non la legge, non il fare delle cose, fare atti di culto, ma solo essere consistenti. Essere, in una parola, essere seri. Ma quando io vedo le messe che sono ripetitive, 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 meccaniche, 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 quando vedo le messe sempre precedute dal rosario, diciamo il rosario, diciamo il rosario, diciamo il rosario, proprio per riempire i vuoti, non c'è un rapporto personale, c'è un rapporto istituzionale forse, c'è un rapporto di culto. E facendo il culto io sono a posto. Mentre qui essere santi perché Dio è santo è un appello alla coscienza. Paolo contrappone alla sapienza dei Corinti, contrappone il fallimento di Dio, la morte di croce, cioè la morte ignominiosa. Questo criterio è un criterio, no? Nel parlare di Dio nessuno può appropriarsene e usarlo come strumento di potere sull'altro, perché Dio è libero e libera quanti lo conoscono. Siate santi, perché io, vostro Dio, sono santo. Il Vangelo di oggi conclude il Vangelo della settimana scorsa, e cioè conclude quelle che sono le antitesi. Vi è stato detto, ma io vi dico. Gesù parla con autorità, lo vedremo. Parla con autorità, con la stessa autorità con cui Dio parlava nell'Antico Testamento. Non è più uno che si appoggia sull'autorità di altri. Gesù parla con una autorità propria, e con il Vangelo di oggi si conclude tutto il discorso della montagna, cioè il discorso fondativo del regno di Dio. Contemporaneamente, adesso sono descritte le azioni che Gesù fa. E abbiamo il rapporto: Gesù parla e agisce. Questo discorso è il capitolo sesto, quinto e sesto della montagna, sarà seguito dai capitoli 7 e 8. Nei capitoli 5 e 6 Gesù parla, nei capitoli 7 e 8 Gesù, no, nei capitoli 5 e 7 Gesù parla. Scusate la défaillance, come dicono i francesi. E poi c'è la sezione 8-9, capitolo 8-9 di Matteo, in cui Gesù agisce. Parola e fatto. Gesù è colui che è il davar, cioè è colui che parla agendo, e colui che agisce parlando. Con queste ultime contrapposizioni Gesù fa emergere le esigenze interiori, perché se da una parte io devo essere santo perché Dio è santo e devo basare la mia vita sul concetto di giustizia, il mio è un cammino di purificazione permanente che segue l'evoluzione non solo del pensiero, ma anche dell'uomo, perché sia possa essere guidato ad una maggiore, sempre consapevole, cosciente giustizia, per arrivare a una visione della storia e dell'umanità dal punto di vista di Dio. E qual è il punto di vista di Dio? È uno solo. Ogni persona è immagine sua, è suo consanguineo. Ogni individuo è immagine di Dio. Può essere un'immagine gradevole, può essere un'immagine sgradevole, può essere un'immagine deturpata, può essere un'immagine inzozzata, può essere tutto quello che volete, ma è sempre immagine di Dio. E questa immagine la comunichiamo noi, questa immagine la proiettiamo noi attraverso la nostra vita. Raccogliamo allora tutte le nostre intenzioni. Se dobbiamo essere santi perché Dio è santo, dobbiamo vivere basati sulla giustizia, e cioè sul fatto che dobbiamo riconoscere, siamo chiamati, invitati a riconoscere l'altro come immagine di Dio, e quindi parte con sanguineità con Dio. E se io sono immagine di Dio, per la proprietà transitiva, se gli altri sono immagine di Dio e io sono immagine di Dio, gli altri e io siamo immagine l'uno dell'altro, siamo la stessa immagine. Ecco perché cambia radicalmente la visione della storia. Non è più una religiosità di adempimento, non è più una religiosità di pratica, ma è una vocazione di vita, è una visione di vita. Io sono convinto che le chiese hanno esaurito la loro forza propulsiva, non hanno più niente da dire. Le nostre parrocchie sono mute, sono tutte centrate sulla preparazione alla prima comunione, ai matrimoni, ai funerali. Sì, lasciatele pure queste cose. Anche se sono contrario alla comunione dei bambini, che sono diventate proprio violazioni della coscienza in questo modo, perché è veramente la depressione del concetto di Dio. Noi abbiamo puntato tutto sulla sacramentalizzazione. Non importa se i bambini, come fanno i bambini? I bambini credono, non credono, i genitori credono, non credono, i genitori non hanno una visione di comunità, i genitori non appartengono, non fanno parte della vita della Chiesa, ma nemmeno il prete fa parte della vita della Chiesa, perché mente da solo, isolato e prigioniero del suo culto. Bisognerebbe sospendere tutte queste cose e dire: fermiamoci e pensiamo, cosa vogliamo fare? Papa Francesco lo dice continuamente, ma la maggior parte dei vescovi non lo ascolta. Aspettano solo che muoia per poter rimettere in ordine e portare l'orologio della Chiesa indietro. Sono fuori del loro tempo, ma per fortuna Dio ci sta pensando, perché stanno morendo di consunzione. Qui a Genova, per esempio, l'età media dei preti è intorno ai 70 anni, 68-70 anni, capite? Noi moriremo di inedia. E che cosa facciamo? Facciamo le solite cose, il catechismo, che è una scuola di ateismo. Scuola di ateismo pratico, è vero. Infatti poi i bambini si perdono, gli adolescenti poi si perdono, la cresima non sono più gli stessi bambini della prima comunione, c'è qualcuno per la cresima, ma si continua a dire. Poi si fanno le preparazioni al matrimonio, che sono le cose più oscene. Ormai i ragazzi convivono. Cosa gli fai la preparazione al matrimonio così? Fai finta? Si sposano in chiesa, ma perché c'è una scenografia. E se invece dicessimo alla gente: sposatevi, sposatevi in comune, ma se volete sposarvi in chiesa, se volete, come dire, dare la testimonianza che la vostra relazione, il vostro amore, la vostra fecondità sia un segno di Dio, prendiamoci un po' di tempo, anche vi sposate civilmente, perché è importante sposarsi. Poi cominciamo un percorso, magari nel corso di questo percorso avrete dei figli e allora li includeremo dentro. Non così, chiunque, è un dare un gettone di presenza. O si rivolta la frittata dalle fondamenta, oppure non siamo in grado di... Noi stiamo andando verso il fallimento totale. Questo sinodo, il sinodo, è una cosa che mi lascia indifferente perché sta la Germania che ha voluto fare sul serio, glielo stanno impedendo. Sapete qual è l'argomento chiave? Che il sinodo della Germania prevedeva una struttura permanente fatta da vescovi e laici e laiche e che dentro ci fossero le donne a pieno titolo con il diritto di voto. Il Vaticano si è messo le mani nei capelli che non hanno e stanno impedendo questa situazione. Probabilmente ci sarà, non lo so, spero di no, ma sicuramente ci sarà uno scisma, e lo scisma è già avvenuto, perché i laici, e questo lo abbiamo in Germania e nei paesi nordici, voi sapete che quando uno dichiara le tasse deve dichiarare a quale religione appartiene, perché una percentuale delle tasse che lui dichiara, che comunque paga, va, che è simile al nostro 8 per 1000, va alla chiesa di riferimento. Tantissimi si cancellano dai protestanti, dai cattolici, perché non la sentono come rappresentativa. Stiamo morendo. Io sono contento, così come sono contento che è morto Benedetto XVI, perché finalmente ha liberato Papa Francesco. Ecco perché io mi auguro che prima che muoia Papa Francesco faccia una regola, che se il Papa dà le dimissioni scompare da Papa, non è il Papa emerito, è il Vescovo di Roma, non può più essere cardinale, non può più essere niente, è un Vescovo, resta Vescovo ma non può esercitare. E sarebbe meglio che si rinchiudesse in un monastero di clausura e facesse silenzio fino alla morte. E i segretari devono essere, come dire, fucilati sul posto, perché sono quelli. È possibile che questo era ancora caldo nella bara e lui aveva già pronte le memorie per contrapporlo a Papa Francesco. Perché c'era un'operazione di marketing per raccogliere tutti gli insoddisfatti. Per fortuna Papa Francesco l'ha chiamato subito e gli ha detto: senti, o ti metti in riga o ti ci metto io. Gli ha fatto mantenere il titolo di governatore della città del Vaticano, ma con la proibizione di presentarsi nel suo ufficio. Quindi ha il titolo, ma non ha le funzioni. Infatti non si è più sentito da quel momento. Il complotto è sparito dalla storia, comunque resta sotterraneo. E questa è la Chiesa? Io lavoro perché questa Chiesa muoia. Non vi racconto altro per ora, perché siamo già di cura, siamo già tardi. Allora, eis to onoma tu patros, kai hiu, kai tu hagiu, pneumatos, amen. Curios heis, amen. Nel nome del Padre, eis tu onoma tu patros, e del Figlio, kai hiu, e dello Spirito, in greco è del Santo Spirito, kai tu hagiu pneumatos, curios heis, amen. Dio uno, amen. Tutte le persone che incontriamo, in modo particolare tutte le persone che hanno avuto una incidenza nella nostra vita, perché noi non ci siamo fatti da soli, noi siamo frutto delle relazioni. Tutte le persone che in qualche modo sono venute a contatto con noi e ci hanno trasformato, ci hanno aiutato, ci hanno arricchito, ci hanno formato, anche semplicemente con un contatto. Noi siamo la sintesi di tutte le nostre esperienze. In modo particolare le persone che amiamo, perché dice il Salmo, sii accogliente verso il povero senza dimenticare i tuoi. Vorrei ricordare tutte le persone che sono legate a noi. In questo momento ho una donna che è incinta al settimo mese, ma il marito appena ha saputo che è incinta è scappato via. Ora questa è lì, ha avuto lo sfratto esecutivo. Ecco, io non ne posso più di questa giustizia, che è una giustizia che non è una ingiustizia ingiusta. Poi una santorpetina, Maria Grazia, mi ha chiesto per un ragazzo albanese che non riesce a trovare una stanza pur avendo un lavoro e quindi potendosi pagare la stanza. Siccome si ha paura, i suoi contratti sono mensili. E come uno, come fa a cambiare ogni mese, cambiare luogo, cambiare stanza, cambiare contratti mensili, che significa anche sfruttamento. Se tu puoi affittare una stanza per un mese, tu la puoi affittare anche per un anno. E dai un minimo di tranquillità. Poi abbiamo altre situazioni veramente molto, molto, molto gravi, molto gravi. Staremo a vedere, noi ce la mettiamo tutta nel dare un aiuto a chiunque, però abbiamo i nostri limiti, specialmente dovendo lavorare anche all'interno di un sistema di welfare che è sempre più negato. Adesso quando finirai il reddito di cittadinanza saranno guai, perché ci sarà l'assalto, la gente avrà fame, non potrà comprarsi da mangiare e i prezzi sono aumentati. A me è arrivata una bolletta della luce di 250 euro, quando la bolletta per me erano intorno ai 70, massimo 80 euro. Com'è possibile fare? Cioè, no, devi fare delle scelte. E poi ricordiamo tutti questi sventurati del terremoto, in modo particolare i siriani, pregando per il popolo turco perché il Signore lo liberi dal dittatore che condiziona potentemente anche gli aiuti che gli vanno dall'estero. Per il mese di giugno prepareremo una manifestazione a Palazzo Ducale. Ieri sera abbiamo avuto la conferma definitiva. Faremo due giorni sul papà di Paolo Orsolino, Federico Orsolino, è nato nel 18 ed è morto negli anni 90. era un chitarrista, maestro di chitarra classica, compositore, e ha lasciato anche un manuale, veramente un uomo eccezionale, ma sempre vissuto, anche fu internato durante l'ultima guerra, anche in Germania, per fortuna è riuscito a salvarsi e ha scritto un diario, però ha mantenuto il riserbo su tutto, cioè non si è mai messo in mostra. Tutte queste cose che vi sto dicendo sono state scoperte dopo la sua morte, scartabellando tra i suoi scritti e le cose che nei pacchi dove c'erano questo materiale. Lo stiamo scoprendo e lo pubblichiamo, perché è veramente un benemerito. Vi saranno due concorsi, faremo due concorsi per chitarra, uno riservato ai ragazzi adolescenti e una riservato a specialisti, a musicisti conclamati. Per il resto io metto sul piatto della bilancia tutti voi. Voglio ricordare Miriam e Andrea, che si sposano ad aprile, quindi dopodomani, che sono i nipoti di Alfonso, di Corlo di Formigine, e lei, Miriam, è la figlia di Luca di Patti, che sono venuti una volta qui a conoscere il luogo di perdizione che ogni tanto le figlie frequentavano, quindi volevano sapere chi era San Torpete che attraeva queste ragazze, questi ragazzi, a distanza di 300 chilometri, ed è stata una sorpresa bella, perché le abbiamo conosciute, abbiamo conosciuto le figlie con i loro amici e abbiamo conosciuto anche i genitori, di cui io sono amico insieme al nonno Alfonso. Poi vorrei ricordare tutti voi, specialmente coloro che hanno enormi problemi, di cui non posso fare i nomi perché sono persone conosciute, ne abbiamo alcuni. Sento la fragilità sempre più forte, che non è solo una fragilità fisica, ma è una fragilità interiore, perché caricarsi, però non se ne può fare a meno, altrimenti dovrei scaricare, e non si può scaricare, non si può. O Dio, che nel Vangelo del tuo Figlio hai rivelato la perfezione dell'amore, apri i nostri cuori all'azione del tuo Spirito, perché siano spezzate le catene della violenza e dell'odio, e il male sia vinto dal bene, per il Cristo nostro Signore Gesù, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura, come vi ho detto, è estratta dal libro del Levitico, capitolo 19. Il 18 e il 19 sono due capitoli centrali di tutta la Bibbia, dove c'è il precetto di amare il prossimo come se stessi, e nello stesso tempo c'è questo vertice sublime, questo vertice straordinario del siate santi perché io sono santi, che Matteo tradurrà nel discorso della montagna, Matteo 5:48: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Dal libro del Levitico 19, diversi versetti. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai il rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Ani Adonai. Io sono il Signore. Ecco, vedete, Gesù non ha portato granché di nuovo, ha portato una mentalità nuova, perché anche la legge dell'amore è una legge che è dentro l'Antico Testamento. Si trova appunto nel libro del Levitico. Il salmo responsoriale è il salmo 103-102, con i versetti sparsi. È un salmo, un inno questo salmo, che sviluppa alcuni dei 13 attributi di Yahweh, come sono descritti nel libro dell'Esodo, al capitolo 34. Dio è buono, misericordioso, lento all'ira. L'inno all'amore di Dio è una proclamazione solenne che invita gli angeli e il creato, che qui sono assenti, a partecipare alla Berakà, cioè alla benedizione. Il Signore è buono e grande nell'amore. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedice il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così Egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso tutti quelli che lo temono. Il Signore è buono e grande nell'amore. La breve lettura tratta dal libro, dalla lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 3, sono appena 5 versetti, costituisce la seconda lettura. La comunità di Corinto, che è stata una comunità molto cara a Paolo, non fondata da lui, ma da lui animata, curata, ed è una comunità che l'ha sempre fatto soffrire, perché, come abbiamo detto, se non erro, due domeniche fa, la città di Corinto è una città di un porto di mare, quindi è una confluenza di una mescolatura, un mescolamento di popoli, di costumi, di rapporti. E la comunità ha sempre vissuto, al tempo di Paolo, divisa in gruppi, tendenza, come la Chiesa oggi. Ci sono gruppi che Giovanni Paolo II ha riconosciuto, purtroppo, perché gli erano utili, e che oggi sono un peso, queste comunità, questi gruppi, ognuno crede di essere, di avere la verità in tasca, però quando nascono tanti gruppi religiosi vuol dire che c'è una perversione di potere e la Chiesa non ha più senso per loro, perché si identificano con la Chiesa settaria. In questo contesto di divisione, Paolo da lontano, pur essendo lontano, deve intervenire per riportare le cose nel loro contesto e alla loro origine. I Corinzi rimproverano Paolo perché ha fatto loro un annuncio del Vangelo povero, inutile per la loro superiore filosofia, per il loro sapere, per la loro conoscenza. Ed è a questa accusa che Paolo risponde, e cioè i Corinzi contrappongono il parlare di Paolo al ragionamento dei predicatori, filosofi e intellettuali. E anche qui Paolo fa un'affermazione molto importante: voi siete il Tempio di Dio, guai a chi distrugge questo Tempio con le divisioni. E l'annuncio di Paolo si centra sulla persona di Gesù crocifisso e sconfitto. Ecco, il limite, la sconfitta di Dio, diventa il criterio di lettura della storia e non il pensiero alto, il pensiero filosofico, ma il Cristo crocifisso, che rimane uno scandalo permanente. Nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 3, 16-23. Fratelli e sorelle, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Notate come si ripete. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti del sapiente sono vani. Quasi quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Guardate che vertice viene la pelle d'oca, Paolo, tutto è vostro. Ma guardate che abisso c'è tra queste parole e la pratica che abbiamo introdotto noi nella Chiesa, il diritto canonico, le regole. Tu non puoi essere assolto. Io non ti assolvo perché sei in peccato grave, peccato mortale addirittura. Il Vangelo di oggi riporta le due ultime antitesi delle sei contenute in Matteo 5 per descrivere la nuova giustizia, che si colloca al di fuori del quadro di riferimento delle comunità naturali come la famiglia, il gruppo, il popolo di appartenenza. Le prime quattro antitesi sono state proclamate domenica scorsa. Gesù comincia a svelare e ad aprire coloro e apre coloro che lo seguono a un respiro e una universalità di responsabilità, dove sono compresi anche gli eventi. Le prime quattro antitesi sono state proclamate domenica scorsa, vi è stato detto, ma io vi dico. Gesù comincia a svelare, ad aprire coloro che lo seguono a un respiro di responsabilità universale, che comprende anche l'atteggiamento di attenzione verso eventuali nemici ed avversari. Gli ebrei tendevano a chiudersi nella esclusività di loro. Loro sono il popolo eletto, quindi c'era la tendenza a chiudere i confini della loro appartenenza al mondo circostante. Per la verità anche i greci intessevano rapporti all'interno dei propri conoscenti. Questo è tipico di ogni cultura. Voi guardate per esempio gli immigrati o gli emigranti che quando vivono in una città cercano istintivamente di coalizzarsi tra di loro, sia perché si conoscono, per la lingua, per la stessa origine, no? C'è per esempio i sardi che fanno ogni anno la festa per la, non potendo andare nella loro terra, fanno una festa qui. I latinoamericani fanno una festa qui, gli indiani fanno una festa, gli Hare Krishna fanno i loro riti, eccetera. Cioè c'è un tentativo. La novità di Gesù è quella di rompere questo isolamento etnico. E la presidente del Consiglio italiano che si dichiara cristiana, io sono Giorgia, io sono donna, io sono cristiana e nessuno me lo toglierà. Ma chi te l'ha mai tolto? Il problema è di sapere se sei veramente cristiana, se hai questo respiro, perché lei ha un concetto etnico della nazione. Cioè il popolo di italiano, prima di tutto, autarchico, che è tipicamente fascista. Gesù viene a scardinare questa visione e dice la tua identità è il mondo intero, il tuo orizzonte è l'universo intero, è tutta l'umanità. Tu devi stare all'interno di questa umanità che è una parte di te, e tu sei una parte di essa, perché Dio ama tutti. Gesù spezza questo isolamento, lo spezza radicalmente e libera la religione ebraica, vorrebbe liberare la religione ebraica e quindi tutte le religioni e il cuore dall'attaccamento allo spazio sacro, al tempo sacro, alla cultualità della nazionalità, della famiglia, della religione. La Chiesa di Cristo non ha mura, non ha tetto, non ha pareti, perché è una Chiesa libera, è una Chiesa accogliente di tutti. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. dall'Evangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti 38-48. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti porta, a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pagani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un Vangelo grande, grave. Purtroppo non possiamo commentarlo tutto, parola per parola, perché si andrebbe veramente alle calende greche. E ci fermiamo soltanto su un aspetto perché lo ritengo importante, penso anche per voi interessante, quella della legge del taglione. Notate che l'atteggiamento di Gesù qui è paradossale. Non significa uno ti dà uno schiaffo, tu porgi l'altra così materialmente. Cioè è una visione. È una visione in cui nessuno deve essere escluso. È stato detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, cioè la prospettiva del regno, che Gesù vuol costruire, cioè questa nuova struttura sociale di corresponsabilità, è che non ci devono essere nemici, non ci devono essere avversari. Perché il cristiano non ha nemici per definizione, non ha avversari. E quindi Gesù riprende la legge mosaica della legge, che è la legge del taglione. È una legislazione importante, una delle più importanti del XVIII secolo avanti Cristo in poi. In un tempo di anarchia, governata solo dal potere della forza, la legge del taglione stabiliva, quindi era una legge, la proporzione tra il danno subito e la pena erogata. La legge del taglione è più antica della legislazione biblico mosaica, molto più antica, perché esisteva già nel codice di Hammurabi, una tra le più antiche raccolte legislative di tutta l'umanità, attribuita al re babilonese Hammurabi o Hammurapi, che ha regnato a Babilonia tra il 1792 e il 1750 avanti Cristo. Si compone di 282 sentenze che anticipano i codici moderni. Prima di questa legislazione di Hammurabi, scritte, la vendetta era indiscriminata. Se tu subivi un torto, ci doveva essere una risposta che non si calcolava, fino al punto da arrivare, quando hanno cominciato a stabilire delle forme e dei limiti, che la pena doveva essere di 1 a 7, per un danno 7 vendette, per una morte 7 morti, per una ferita 7 ferite. 7 vuol dire la totalità, cioè ci deve essere una vendetta piena per arrivare fino alla distruzione di chi l'ha compiuta. Addirittura in alcune vi era una sproporzione di 1 a 70 per una ferita, 70 ferite, come testimonia la stessa Bibbia, no? Genesi 4, 23. Lamech disse alle mogli: Ada e Silla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Quando si usano queste formule raddoppiate, no? Ada e Silla, ascoltate la mia voce. Ada e Silla sono le mogli di Lamech. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfitura. Cioè mi ha fatto una piccola ferita e io l'ho ucciso. È un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77 volte. Ecco, era questo il quadro di riferimento. La legge moderna stabilisce che ad ogni azione può corrispondere solo un'azione contraria e uguale, che è desunta dalla regola della proporzionalità fisica. Ad ogni azione corrisponde un'azione uguale e contraria, non di più, perché diventerebbe a sua volta un sopruso. La legge del taglione afferma il principio etico e psicologico secondo il quale ciascuno di noi agisce e vive dentro una relazione, una rete di priorità e di proporzioni. Nulla è lasciato all'arbitrio. Quando interviene la legge mette degli argini. Tu ti puoi muovere all'interno di questo, altrimenti vai fuori norma, cioè fai un capriccio, metti in atto un capriccio. La legalità, prima di essere un concetto giuridico, è un atteggiamento spirituale, un atteggiamento psicologico, perché la coscienza del limite fa comprendere anche l'importanza invalicabile dell'altro. Per rispettare la legge che genera la dimensione diffusa della legalità, bisogna rispettare se stessi e accettarsi nel proprio limite. Non si è superiori alla legge perché non siamo Dio, nemmeno Dio supera la legge. Noi ne abbiamo fatto un mostro con il concetto di onnipotenza. Ma Dio non è onnipotente. Dio è relativo. Nel momento in cui si pone di fronte alla persona, accetta la relazione. E se accetta una relazione, Dio dipende da me come io dipendo da Lui. Per esempio, anche nell'Esodo abbiamo questa vicenda. L'Esodo è la vicenda della schiavitù di Israele e l'irruzione di Dio che interviene con veemenza a liberarlo dalla supremazia del Faraone. È l'inizio della storia di Israele. Il popolo assediato dal Faraone nella notte della liberazione ebbe la promessa che sarebbe stata applicata da Dio la legge del taglione. Infatti che cosa avviene? Lui uccide i primogeniti egiziani, la piaga sarà l'uccisione dei primogeniti, lui uccide i primogeniti ebrei, la piaga sarà l'uccisione dei primogeniti egiziani, compresi gli animali. Bisogna aspettare Gesù per vedere capovolto il rapporto punto supremo in cui, state attenti, la persona innocente, cioè la vittima, si carica della violenza che non ha generato e di cui non è responsabile, ma subisce per svuotare di forza e di contenuto il pensiero stesso che guida le scelte e le azioni violente. Cioè, in un contesto in cui la violenza e la vendetta è di rapporto prima di 1 a 70, poi di 1 a 7, cioè è una reazione totale, è una vendetta totale, occhio per occhio, dente per dente, ferita per ferita, e morte per morte, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, Mosè, quando arriva Mosè, mettendo questa legge del taglione di uno a uno, morte per morte, ferita per ferita e via di seguito, fa compiere un passo di civiltà enorme. Riduce la vendetta da 70 e da 7 a 1. Prima era 1 a 7, adesso è 1 a 1. C'è un passo enorme, cioè toglie 6 punti di autonomia alla vendetta. Cioè quello che afferma Mosè con la legge del taglione è che ci deve essere la proporzione tra il male e la sanzione. È quello che dovrebbe avvenire nei nostri tribunali. Il compito del codice è quello di impedire che ci sia il far west della giurisdizione. Se tu hai, hai dato una spinta ad un altro e l'hai fatto cadere provocando una ferita, non è la stessa cosa che prendere un fucile, sparargli e ammazzarlo. Per cui la pena deve essere equilibrata. Quando arriva Gesù, che si pone sul contesto di Mosè dell'occhio per occhio, dente per dente, si sostituisce il perdono senza riserve e senza pretendere nulla in cambio, non come risarcimento, ma è un amore che si assume la responsabilità del male per svuotarlo di significato. Cioè l'innocente si fa carico, proprio perché è innocente, si fa carico del male subito dall'altro, lo assume e l'altro si trova senza argomenti, si trova nudo, si trova senza senso. Mentre se l'innocente si contrappone al giusto, all'ingiusto, a chi ha operato il male, mantiene in vita il male, perché l'altro è portato a rispondere ed aumentare. Ma se l'innocente dice: tu mi hai fatto male, io accetto questo male, lo faccio mio, con pena, con dolore, con sofferenza, non dico che tu hai fatto bene, tu hai fatto male, ma io non ti restituisco il male, perché penso che tu sia parte di me. Non capisco perché lo hai fatto, ma so che sei parte di me. Voi capite che chi fa il male non ha più senso, è svuotato, non risponde. Vi potrei raccontare diversi episodi. Uno piccolo piccolo, insignificante, no? In piazza Fontane Marose, io camminavo svelto, forse l'ho raccontato, sicuro l'ho raccontato. Io camminavo svelto e lì alla fermata degli autobus davanti alla banca, no? Venivo da via Garibaldi e stavo andando verso De Ferrari. E lì c'è pieno di gente che aspetta e camminavo svelto e senza rendermi conto ho preso di spalla una persona alla quale è caduto il cappello. Questa persona si è messa ad inveire: stia attento, stai attento dove metti i piedi, insulti a non finire, perché non so che problemi avesse, no? Io mi sono chinato, ho preso il cappello per terra, gliel'ho consegnato, le ho detto scusa, non è stato intenzionale, se vuole eccomi qua, mi picchi pure se questo le dà soddisfazione e le fa sbollire la rabbia che vedo che lei ha, e lo guardo fisso negli occhi. Questo si smarrisce immediatamente, si smarrisce, non sa più che cosa fare. Prende il cappello, lo saluto, mi giro e vado via. Questo mi insegue per chiedermi a sua volta scusa. Non era niente previsto di tutto questo. È bastato un gesto. Gesù viene a dire che la nuova giustizia che lui porta è proprio questo. Sono i giusti che devono assumere in sé il male per svuotarlo di senso. In questo contesto il perdono di cui parla Gesù è un assumere il male per farlo diventare un dono, perdono, una etimologia banale, se volete, ma è un superlativo. Gesù arriva a capovolgere addirittura, quando Pietro gli dice: Signore, fino a 7 volte devo perdonare, cioè devo perdonare sempre, devo perdonare tutto, non 70 volte, ma si rifà all'Amec, non 7 volte, 70 volte 7, cioè tu devi essere super generoso, devi andare oltre tutto, non devi considerare la tua situazione, devo considerare il mondo e devi considerare Dio. Se Dio fosse qui, come si comporterebbe fisicamente? Siate santi perché io sono santo, siate perfetti perché io, il vostro Dio, sono. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Su questo concetto di peccato e perdono, in modo particolare, c'è il mio libretto Peccato e perdono del 2015. Capisco che è una visione, come dire, utopica in un contesto come quello che viviamo noi, però è l'unica possibilità che noi abbiamo. Ecco, per esempio, in un contesto di una guerra come quella dell'Ucraina o come tutte le altre guerre che sono supportate da noi perché ci sono comode, perché vendiamo le armi. La guerra avrebbe potuto finire subito se la Commissione europea, il Parlamento europeo, si fosse spostato a Kiev e avesse, come adesso è diviso tra Belgio, tra due città, a due, come adesso l'Europa, la struttura europea è divisa in due luoghi distinti e separati, il Parlamento e la Commissione, ecco, avrebbe potuto spostarsi a Kiev, mettendo non solo la Commissione a Kiev, il Parlamento lì ai confini della guerra, e dicendo a Putin: noi siamo qui, c'è tutta l'Europa qui, bombardaci, noi lo faremo all'aperto. E facendo delle proposte di discussione diplomatica, sediamoci a un tavolo, imponendolo con la coerenza. Abbiamo tanto lavoro da fare se vogliamo essere perfetti come il Padre nostro celeste, che deve essere la conclusione di tutto, le antitesi che abbiamo ascoltato domenica scorsa e oggi. Il tema della perfezione, che non è un tema che si risolve andando dal sarto a fare un vestito su misura, ma è un cammino progressivo, evolutivo, che ci riguarda tutti i giorni, tutte le notti, tutti i pomeriggi, tutte le mattine. Noi siamo chiamati ad essere il volto visibile del volto di Dio, da cui siamo immagine, e soltanto assumendo su di noi il male che incontriamo, noi diventiamo uomini e donne non violenti che costruiscono l'unica pace possibile. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, perché siate santi, ecco il nostro orizzonte, siate santi perché io, il vostro Dio, sono santo. La motivazione che ci spinge è la natura stessa di Dio, non altre motivazioni. Questo è il compito del cristiano, essere testimoni viventi. L'orizzonte di Dio è l'universalità, dove non esistono categorie, nemmeno la categoria del nemico. Non esiste il nemico. Quando abbiamo un nemico è segno che noi vogliamo essere nemici per qualcuno. Gesù porta una rivoluzione perché sconvolge, stabilisce che l'amore e solo l'amore è il luogo proprio della sua presenza. E se vogliamo incontrarlo, possiamo noi incontrarlo solo dentro un contesto di amore, perché così è scritto nella prima lettera di Giovanni 4:8: Dio è amore. O Theos agape estin, che possiamo tradurre anche con che agape o Theos estin. Se Dio è amore, frase nominale con la copula, verbo essere, l'amore è Dio. Per questo in Genesi 1:27 si dice incastrati insieme, zakar venekebach, puntuto e forata, perché soltanto l'amore fa l'immagine di Dio. E quando l'uomo e la donna, quando la coppia vive l'amore, rende visibile l'immagine di Dio e si nutre di questa immagine per portarla poi nella storia e offrirla agli altri, specialmente quando gli altri vivono in un contesto di violenza, di odio, di vendetta. Soltanto l'amore può svuotare questo senso, questo luogo, e renderlo un non luogo, perché l'unico luogo possibile dell'incontro con Dio è l'amore, altro che religione, altro che pratiche religiose. Dio è amore. Ecco, concludiamo con il Padre nostro in greco. Padre nostro che sei nei cieli, Pater Echemon, ho entois uranois. Sia santificato il tuo nome, hagias theto to onomasso. Venga il tuo regno, el theto ge basileia su. Sia fatta la tua volontà, gene theto to thelemasso. Come in cielo, così in terra, hos en urano, kai epiges. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ton arton chemon, tonni epiusion, dos chemin semeron. E rimetti a noi i nostri debiti, kai afes chemin ta ofeilemata chemon. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, hos kai chemeis afecamen, tois ofeiletais chemon. E non abbandonarci alla tentazione, caime eisenenches chemas eis peiras mon, ma liberaci dal male. Allah chrusei chemas, apotu poneru. Amen. Concludiamo con la benedizione finale a voi, a me, a tutti coloro che condividono queste riflessioni e alle persone che amate, a tutti i profughi in tutto il mondo che aumenteranno alle vittime dei terremoti, dei maremoti, degli sconvolgimenti della terra, che produrranno sempre più profughi, alle vittime delle guerre, a tutti coloro che hanno diritto ad avere, in quanto figli di Dio, una vita decente. Il Signore è con noi oggi e sempre, e con il tuo spirito. Il Dio che ci chiama a testimoniarlo con l'amore del prossimo sia sempre davanti a noi per guidarci. Amen. Il Dio che ci comanda di amare i nemici per imitarlo nella perfezione sia dietro di noi per difenderci. Amen. Il Dio che convoca gli ebrei e greci alla mensa dell'amore sia accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E su tutti noi che abbiamo partecipato a questa liturgia della parola, nel segno di Gesù ebreo per sempre, figlio di donna, padre della pace, figlio dell'uomo tra gli uomini, discenda dal cielo la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La celebrazione della parola termina come rito. La celebrazione della parola inizia come vita. La nostra vita sia parola vista, vissuta. Andiamo nel mondo e portiamo frutti di pace e di rinascita. Rendiamo grazie a Cristo, il Figlio diletto, mandato dal Padre. Un abbraccio a tutti voi, in modo particolare un abbraccio ad Alessandra, che è la nostra ragazza più fragile in questo momento, per ora, in questi tempi, ormai sono anni, e la sua fatica è la nostra fatica, ma tutti, mi rivolgo a tutti, con grande attenzione, con grande amore, con grande affetto, e da parte mia, senza distinzione alcuna, un abbraccio caloroso e molto desideroso di vedervi, ma per ora è proprio impossibile. A tutti voi, da parte di Paolo Prete, buona settimana e buona domenica.